Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno
e buonasera per gli ascoltatori di Bologna.
È domenica 15 febbraio 2015 e questa è la 246esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Giuseppe, vi ho ascoltati, sai, mentre ero in orbita e mio malgrado devo ammettere che siete stati proprio bravi. Le due puntate che tu e Lorenzo avete condotto in mia assenza sono state di ottimo livello. Quasi quasi ne approfitto. Secondo te a chi dovrei rassegnare le mie dimissioni?
Ma che bella notizia. Prova con l'imperscrutabile Roberta Marino. Vediamo se li accetta.
Mentre butto giù la mia lettera di dimissioni, tu potresti intanto, a volo di rondine, darci un'anteprima dei contenuti di oggi.
Oggi parleremo di macchine viventi ribelli, un gatto sadomasochista, un ristorante 100% verdeggiante e inclusivo, disboscamenti sanguinari e passaggi in India in compagnia di grandi maestri spirituali.
Speriamo di avervi incuriositi.
Domenica 22 febbraio 2015 si terrà il 14° incontro della serie Apericena sulla questione animale, in quel di Settignano a Firenze.
Il nostro Lorenzo Guadagnucci intervisterà il famoso dottor Massimo Tettamanti, esponente di spicco dell'antivivisezionismo scientifico. E il tema pensiamo che possa essere interessante veramente per tutti, non solo per le persone vegane. Il titolo è Alimentazione, malattia, farmacologia, una questione di vita e di morte per tutti i viventi.
Vi aspettiamo alle ore 18 per la conferenza e alle 20 ci sarà la consueta cena con prenotazione obbligatoria.
La serata prevede anche un ricordo di Luigi Makoski, fondatore della LAN, la Lega Antivivisezionista Nazionale. Un precursore dell'animalismo militante moderno. Saranno presenti per ricordare Makoski alcuni dei suoi più stretti collaboratori.
Scrivete a restiamoanimali@gmail.com o mandate un SMS al numero 347-6717-132. Tutte le informazioni nel nostro blog restiamoanimali.it.
E chissà che animale strano sarà questo Massimo Tettamanti, sul quale i pareri nella galassia animalista sono discordanti. Sembra che sia un oratore trascinante e la nostra Valentina sostiene che sia molto sexy. Sei curioso di conoscerlo, Giuseppe?
Lo aspetto al varco. E intanto mi godo la bellissima rubrica curata in collaborazione con la redazione del blog Resistiamo Animali, stavolta. La nostra suadente Roberta Marino ci parlerà della imprevedibilità degli animali da reddito e della sicurezza degli allevatori.
Ovvero quando la macchina sorprendentemente si ribella.
Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni.
Che gli animali si ribellino ai loro aguzzini è un dato di fatto, una realtà ormai evidente anche ai loro stessi sfruttatori. Questi ultimi però faticano a considerare tali i loro gesti di ribellione. Più semplice o forse più rassicurante incasellarli in un termine generico quale comportamento imprevedibile. Ed è da queste considerazioni che nasce un titolo quale Imparare dagli errori, l'imprevedibilità degli animali, relativo ad un articolo riguardante la sicurezza sul lavoro degli allevatori, tratto dal sito puntosicuro.it. Lo stesso autore dell'articolo sottolinea infatti che se una delle principali fonti di incidenti sono le macchine, molti incidenti dipendono da un elemento spesso imprevedibile, il comportamento degli animali. Gli animali quindi, seppur trattati alla stregua di macchine, perdono, almeno sulla carta, il loro carattere puramente meccanicistico, per assurgere a qualcosa di più oscuro o quantomeno non prevedibile dall'animale umano. Gli esempi di quelli che vengono definiti eventi accidentali sono diversi, come quello di un uomo schiacciato da una mucca che, si legge, probabilmente si era slegata, spaventata dall'abbaio di un cane, o di una cavalla che, nonostante i tentativi di accerchiamento da parte di ben 3 operatori, ha scalciato fino a causare lesioni mortali. Ma forse il più emblematico è quello di un toro scaricato nella stalla di sosta, quel limbo prima dell'inferno del mattatoio dove sostano gli animali in attesa della macellazione. Insieme a lui ci sono il proprietario dell'azienda, un macellaio armato di scopa, ma anche un altro animale, una manza, squallido escamotage utilizzato dagli allevatori per rassicurare il toro e fare in modo che si avvii spontaneamente al macello. Ma ecco che accade l'imprevedibile. Inaspettatamente, racconta l'articolo, il toro, benché, si legga bene, non risulti sia stato maltrattato e che fino a poco prima era calmo e mansueto, si rifiuta di dirigersi verso il corridoio di transito e carica il macellaio colpendolo alla testa, spingendolo nell'angolo e causandone la morte. Si può ancora parlare di imprevedibilità?
I documenti redatti da chi con gli animali ci lavora ogni giorno sono spesso preziosi, sia per vedere con una certa finezza anche le capacità di ribellione degli animali, sia per vedere anche quali dispositivi sono in atto per contrastarla, ma anche per vedere quali dispositivi aiutano gli allevatori, in questo caso, a denigrare, a negare la capacità di resistere e di esprimere dei contenuti proprio di dissenso, di sofferenza da parte degli animali. Qui si parla di ribellioni ma anche di incidenti, tutto con il vocabolario, diciamo, della sicurezza dell'allevatore. La parola chiave che viene utilizzata qui è quella è l'imprevedibilità, che è una parola molto ambigua se leggiamo questo documento. Da una parte restituisce proprio l'idea di soggetti attivi, di soggetti che possono in qualche modo stupirci, cioè che possono fare delle cose che, a differenza appunto delle macchine, non sono automatiche, non sono già previste da tutto il dispositivo che c'è intorno. D'altra parte questa parola imprevedibilità evidenzia anche l'altra faccia della medaglia, quella forse di un'incomprensione proprio della situazione in cui vivono gli animali, che è un'incomprensione necessaria, direi, per svolgere questo triste lavoro. Prendiamo per esempio questo caso della movimentazione di un toro, poi ci sono sempre queste parole molto asettiche, no? Movimentazione come se si trattasse di un oggetto, quando in realtà questo atto, queste operazioni sono fatte di prevaricazione, di violenza, anche comportano tutta una serie di effetti su dei sentimenti sostanzialmente, su dei corpi vivi. Si stupiscono in realtà questi allevatori del fatto che il toro si ribelli, opponga resistenza in maniera anche piuttosto pericolosa, inaspettatamente, cioè perché, dico testualmente, non risulta che l'animale sia stato maltrattato. Quindi c'è una totale incapacità di comprendere una situazione di che definire maltrattamento è poco in realtà, e che quindi porta a utilizzare una parola che in mancanza di una spiegazione spiega tutto e niente in realtà, appunto un po' una parola magica in questo caso, che è l'imprevedibilità. E poi ci sono tutta una serie di indicazioni che sono molto, molto precise, sono una ventina di prescrizioni precise di cose da fare e da non fare, che danno una misura di quello che possono gli animali in termini di ribellione. E questo ci restituisce poi tutta un'idea di cos'è la storia della zootecnia, per certi versi, che è una storia di affinamento di mezzi fisici, tecnici, di ingegneria genetica, eccetera, eccetera, di contenimento, di lotta, di contrasto alla ribellione degli animali.
Non solo i tori si ribellano. Anche il nostro vegan sexy chef, Gabriele Palloni, sembra essersi ribellato alla consegna della solita ricettina. Ormai questi chef vegani si sono un po' montati la testa.
Da oggi, per qualche puntata, Gabriele Palloni abbandona grembiule e mestoli e, armato di registratore e taccuino, si andrà a intrufolare presso la concorrenza.
Sentiamo a chi è toccato per primo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. A partire da questa puntata e per i prossimi appuntamenti del Pasto Gentile, incontrerò alcuni colleghi chef o gestori di locali vegan e vegan friendly. Scambieremo esperienze, consigli e anche ricette. Questa settimana sono andato a far visita a Cinzia del ristorante BioVeggie di Firenze.
Ciao Cinzia, raccontaci un po' cos'è il BioVeggie e la tua esperienza.
Allora Gabriele, il BioVeggie è nato nel mese di agosto, diciamo. È stata concepita questa idea perché veramente avendo scelto la filosofia di vita vegan non sapevo mai dove andare a mangiare, non sapevo mai come presentare il cibo che mangiavo alle persone, per cui è venuto fuori questo progetto di un ristorante dove appunto tutti potevano venire, vegetariani, vegani e appunto anche intolleranti al glutine, senza problemi di sorta nella scelta del cibo, perché poi alla fine la scelta era già all'origine, così è nato, dal cuore.
Bene, passiamo adesso a una domanda più personale. Per quale motivo le persone dovrebbero passare ad una scelta vegan?
Quando ho cambiato, diciamo, il mio stile di vita, la mattina mi alzo completamente serena e in pace col mondo. Sì, ho acquisito anche maggiore sensibilità nei confronti di tutti, non solo degli esseri umani, ma della natura, dell'ambiente, degli animali. Prima non avevo consapevolezza, magari sensibile lo sono sempre stata, ma non avevo la consapevolezza di cosa poteva accadere. Per cui consiglio a chi non lo è di informarsi, assolutamente informarsi per acquisire consapevolezza e poi fare una scelta. Non necessariamente può essere quella vegan, però sicuramente la scelta vegan ti porta a una pace interiore che non ha uguali nessun altro tipo di alimentazione e di stile etico di vita.
Cinzia, so che il BioVeggie è conosciuto e frequentato da molti vegani, ma immagino che avete anche clienti onnivori. Ecco, qual è la loro reazione a questa scelta di vita?
Allora, la cosa meravigliosa di quello che mi hai appena chiesto è che vengono più onnivori che vegani e vegetariani. E il locale alla fine è nato per questo, perché offrire una scelta vegana a un vegano dà soddisfazione, ma non cambia il mondo, perché il vegano è già, diciamo, già la filosofia, già, e quindi viene qui, si trova bene, mangia bene, ma questo non cambia le cose magari, cioè le può consolidare ma non le cambia. Invece presentare questa nuova filosofia a chi invece ancora non la conosce è, diciamo, l'intento fondamentalmente del ristorante. E devo dirti che quando vengono gli onnivori mettono subito le mani avanti: ah, ma io mangio la carne. E la mia risposta è sempre quella: ma lei qui stasera non la mangia, questa è la mia gioia, e stasera non, lei non la mangia, e lei è libero di fare la sua scelta. Se vuole io le rispondo a delle domande, ma lei deve fare il suo percorso, ognuno lo deve fare. Cioè io sono molto amichevole, diciamo, perché ci sono questi termini, il vegan warrior, il vegan amichevole, io sono assolutamente amichevole.
Dal punto di vista professionale invece, quali sono le più grandi soddisfazioni e quali invece le difficoltà lavorando in una cucina vegan e senza glutine, ricordiamo?
Le difficoltà sono nel reperire gli alimenti, cioè i prodotti con cui lavoriamo, non so, il cacao crudo biologico, non contaminato dal latte, o può essere magari, non so, un amido di mais, cioè tutti i cibi che comunque sono biologici, vegani e senza glutine, cioè unire queste tre caratteristiche è molto difficile, questa è la nostra maggiore difficoltà. Il piacere è il volto delle persone quando mangiano, perché sicuramente io non sono una chef, ho iniziato non da molto a fare cucina crudista e ci metto tutto l'amore che posso metterci, veramente, e questo si vede nelle persone. Io, essendo stata cantante, posso dirti che magari quando canto e trasmetto l'emozione alle persone, magari mi dicono: ah, mi sono venuti i brividi, mi sono messa a piangere. Io ho visto anche persone alle quali sono venute le lacrime agli occhi. Non tanto per le questioni etiche, ma magari perché magari non aveva mai potuto mangiare tutto quello che volevano. Cioè è un discorso etico e anche di stile alimentare. Forse più chi è celiaco, perché magari il vegano riesce a trovare qualcosa, magari per i celiaci magari è un po' diverso. Forse la maggiore soddisfazione è quella.
Grazie Cinzia per questa breve intervista e vi invito ad andare a trovarla in via Erbosa 12 Rosso a Firenze. E nella prossima puntata del Pasto Gentile vi daremo una delle ricette del BioVeggie.
Se ormai la crudeltà che sta dietro a carne, pesce e altri derivati animali ha cominciato a rendersi evidente, meno visibile, ma non meno dannosa, è la onnipresenza nei cibi industriali e spesso anche nei preparati vegan dell'olio di palma.
Roberta Marino, alla quale sto per consegnare le mie dimissioni, anche perché ormai mi pare che faccia tutto lei, ha recensito un documentario che svela il retroscena del dilagante e devastante, doloroso business dell'olio di palma.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.